Terzo anello. Ad alta voce. Maria Paiato legge Giro di vite di Henry James. Traduzione di Fausta Cialente.
Quando se ne fu andata la signora Gross, giunse la grande prova. Qualunque cosa avessi contato di ricavare dal restar sola con Miles, riconobbi presto che ne avrei tratto almeno un termine di paragone. L'arrosto di Montone era in tavola, ed io avevo congedato la servitù. Miles, prima di sedersi, restò un momento in piedi con le mani in tasca, guardando l'arrosto, a proposito del quale sembrò sul punto di fare qualche spiritosa osservazione. Ma quello che poi disse fu: «Allora, mia cara, è davvero tanto ammalata? La piccola Flora? Non tanto da non potersi sentire presto molto meglio. Londra la guarirà. Bly ha smesso di farle bene. Vieni qui a prendere il tuo Montone». Fu sollecito ad obbedirmi. Portò con cura il piatto al suo posto e, quando si fu sistemato, proseguì: «Bly è diventato così all'improvviso poco indicato per lei?» «Non così all'improvviso. Da tempo si è potuto prevederlo. Allora perché non l'avete mandata via prima?» «Prima di che?» «Prima che fosse troppo malata per viaggiare.» Fui pronta a rispondere: «Non è troppo malata per viaggiare. Soltanto lo sarebbe diventata se fosse rimasta qui. Questo era proprio il momento giusto per farlo. Il viaggio scaccerà l'influenza maligna.» Quanto fui magnifica! «E porterà via tutto.» «Capisco, capisco.» In quanto a sussiego, anche Miles ne era provvisto. Cominciò a mangiare con quel suo squisito contegno a tavola che, sin dal giorno del mio arrivo, mi aveva dispensata da ogni grossolano rimprovero. Qualunque cosa avesse provocato la sua espulsione dal collegio, non era certo un contegno sconveniente a tavola. Infatti, anche quel giorno egli era irreprensibile, come sempre, eppure senza dubbio più affettato. Era chiaro che cercava di dare per scontate più cose di quante non gli fosse possibile ammettere senza spiegazioni, e si immerse in un quieto silenzio mentre pensava alla sua situazione. Il pasto fu dei più brevi, per parte mia una vana finzione, e feci rapidamente sparecchiare. Mentre questo avveniva, Miles rimase nuovamente in piedi con le mani in tasca, voltandomi la schiena. Stava in piedi e guardava fuori della grande finestra attraverso la quale, quell'altro giorno, avevo visto ciò che mi aveva sconvolta. Finché la domestica rimase con noi, restammo in silenzio. In silenzio, pensai ironicamente, come una giovane coppia in viaggio di nozze, intimidita in una locanda alla presenza del cameriere. Si voltò soltanto quando la domestica ci ebbe lasciati. «Bene, eccoci dunque soli.» «Oh, più o meno.» Penso che il mio sorriso fosse scialbo. «Non completamente. Non ci piacerebbe», continuai. «No, suppongo di no. Naturalmente ci sono gli altri.» «Ci sono gli altri. Ci sono davvero gli altri», assentii. «Non di meno, benché ci siano», replicò, sempre piantato davanti a me con le mani in tasca. «Non contano molto per noi, vero?» Cercai di fare del mio meglio, ma mi sentivo sfinita. «Dipende da quello che tu intendi per molto.» «Sì», rispose assai conciliante, «tutto dipende da quello.» Giravamo in cerchio, carichi di terrore e di incertezza, come lottatori che non osino avvicinarsi. Ma era l'uno per l'altra che temevamo. Questo ci tenne un po' più a lungo nell'attesa e senza ferite.
«Vi dirò tutto», disse Miles. «Intendo dire che vi dirò tutto quello che volete. Resterete ancora con me e staremo bene tutti e due, ed io vi dirò tutto. Sì, vi dirò tutto. Ma non ora.»
«Perché non ora?» La mia insistenza lo distolse da me e lo feci ritornare ancora una volta vicino alla finestra, in un tale silenzio che tra noi si sarebbe sentito cadere uno spillo. Poi fu di nuovo davanti a me, con l'aria di una persona attesa fuori di casa da qualcuno con cui si devono fare i conti a viso aperto. «Devo vedere Luke!» Non lo avevo ancora mai costretto a dire una bugia così grossolana, e mi sentii invasa da vergogna in proporzione. Ma per quanto fosse orribile, le sue bugie contribuivano a dar forma alla mia verità. Pensosa, terminai alcune maglie del mio lavoro.
«Bene, allora vada Luke, ed io aspetterò che tu faccia quanto mi hai promesso. Soltanto, prima di lasciarmi, in cambio soddisfa una richiesta molto più modesta.»
Mi guardò, come se sentisse di aver conseguito un successo così grande da poter mercanteggiare ancora un po'.
«Molto più modesta?»
«Sì, proprio una frazione dell'intero. Dimmi...» Oh, il mio lavoro mi teneva occupata e parlai con indifferenza.
«Dimmi se ieri pomeriggio, sai, dal tavolo dell'atrio, hai preso la mia lettera.»
Per un momento, la mia impressione di come lui avesse accolto la mia domanda fu influenzata da qualcosa che non posso descrivere che come una violenta frattura della mia attenzione. Un colpo che sulle prime, mentre balzavo in piedi, non mi consentì di afferrare il ragazzo alla cieca, stringerlo a me, e mentre cercavo a caso un sostegno nel mobile più vicino, tenerlo istintivamente con la schiena rivolta alla finestra. L'apparizione che avevo già dovuto affrontare proprio in quel punto incombeva sopra di noi. Peter Quint era comparso come una sentinella davanti a una prigione. Il volto che si appoggiava al mio era bianco, come la faccia premuta contro il vetro, e poco dopo ne provenne un suono, né basso né debole, ma che sembrava giungere da regioni lontane e che io bevvi come un soffio d'aria balsamica.
«Sì, l'ho presa io!»
Allora, con un gemito di felicità, lo abbracciai, lo strinsi a me ancora più fortemente. E mentre me lo tenevo sul seno, sentendo nella febbre improvvisa di quel corpicino il tremendo pulsare del suo piccolo cuore, i miei occhi non abbandonavano quell'oggetto alla finestra e lo videro muoversi e mutare di posizione.
«Perché l'hai presa?» «Per vedere che cosa dicevate di me. Quindi hai aperto la lettera?»
«L'ho aperta.» Il mio sguardo, ora che avevo un poco allentato la stretta, si posava sul viso di Miles, sul quale, caduta quell'aria ironica, si leggeva quanto fosse completa la devastazione dell'inquietudine. Sentivo d'aver avuto causa vinta e che la mia vittoria sarebbe stata completa.
«E non hai trovato nulla?»
dissi, dando libero sfogo alla mia euforia. Fece con la testa un cenno malinconico e pensoso.
«Nulla, nulla, nulla!»
e quasi gridavo di gioia. «Nulla, nulla!» ripeté tristemente. Lo baciai sulla fronte. Era madida di sudore.
«E allora cosa ne hai fatto?»
«L'ho bruciata.»
«Bruciata?»
«O allora o mai più.»
«E questo che avevi fatto in collegio?»
«Oh, quali conseguenze ebbero quelle mie parole?»
«In collegio? Avevi preso delle lettere? O altre cose?»
«No, non ho rubato.» Il mio viso doveva avergli rivelato che gli credevo pienamente, eppure le mie mani, per pura tenerezza, lo scuotevano come per chiedergli perché, se non c'era nulla, mi aveva condannata a quei mesi di tormento.
«Allora, che cosa hai fatto?»
Con una vaga espressione di dolore alzò e girò lo sguardo intorno al soffitto e respirò a fondo 2 o 3 volte, quasi con difficoltà. Lo si sarebbe potuto credere nella profondità d'un mare, mentre con gli occhi guardava qualche lontano crepuscolo verde.
«Beh, ho detto certe cose, soltanto questo? Hanno pensato che bastasse per buttarti fuori?»
Thank you.
Mai certamente persona buttata fuori si mostrò meno prodiga di spiegazioni di quello strano ometto. Sembrava soppesare la mia domanda, ma in modo completamente distaccato e quasi smarrito.
Beh, suppongo che non avrei dovuto. Ma a chi le hai dette?
Evidentemente cercava di ricordare, ma non vi riuscì. Era un ricordo perduto.
Non lo so.
Giunse quasi a sorridermi nella desolazione della propria disfatta, che era già così completa ormai che avrei dovuto arrestarmi a quel punto. Ma ero come ubriaca, accecata dalla vittoria, benché persino allora la conseguenza di quest'ultima, anziché avvicinarmelo, non facesse altro che accentuare il nostro distacco.
«Le hai dette a tutti?»
chiesi.
«No, soltanto a...»
ma scosse il capo con aria stanca.
«Non ricordo i loro nomi.
Erano così tanti?»
«No, pochi. Quelli che mi piacevano.»
«Quelli che gli piacevano?» Mi pareva di librarmi, non nella luce, ma in un'oscurità più profonda, e un momento dopo, dalla mia stessa pietà, era scaturito l'agghiacciante allarme che egli potesse magari essere innocente. Per un attimo l'enigma rimase confuso e insondabile, perché se egli era innocente, che ero io dunque? Paralizzata, sin tanto che durò dal semplice presentarsi di quella domanda, allentai la stretta, sicché, con un sospiro profondo, si allontanò di nuovo da me, cosa che, mentre volgeva il viso alla finestra vuota, tollerai, sentendo che là ormai non c'era più nulla da cui dovessi difenderlo.
«E hanno ripetuto quello che hai detto?»
ripresi dopo un momento.
«Oh, sì!»
rispose tuttavia.
«Devono averle ripetute a quelli che piacevano a loro!»
aggiunse. Era meno di quanto in certo senso mi aspettassi, ma insistetti.
«E quelle cose giunsero all'orecchio dei maestri?»
«Oh, sì!» rispose con molta semplicità.
«Ma non sapevo che le avrebbero ripetute!»
«I maestri? Loro no, non ne hanno mai parlato, per questo te l'ho domandato!» Rivolse ancora verso di me il suo bel visino febbricitante.
«Sì, era troppo brutto.»
«Troppo brutto?»
«Quel che penso d'aver detto qualche volta. Troppo brutto da scrivere a casa.»
«Quali erano queste cose?» La mia severità era tutta per il suo giudice, il suo carnefice. Tuttavia lo spinse a voltarsi ancora, e quel gesto spinse me, con un solo balzo e un grido insopprimibile, a saltare letteralmente su di lui, perché eccola, di nuovo, contro il vetro, come per far intristire la sua confessione e frenare la sua risposta, il ripugnante autore della nostra maledizione. Il livido volto della dannazione. Fui colta da un improvviso stordimento al crollo della mia vittoria, al riaccendersi della battaglia, cosicché l'irruenza del mio vero e proprio balzo servì soltanto a tradirmi. A metà del mio atto vidi che Miles aveva capito come per divinazione, e nell'avvertire che anche questa volta egli poteva soltanto indovinare e che la finestra era sempre vuota per i suoi occhi, lasciai divampare l'impulso di trasformare il culmine del suo sgomento nella prova stessa della sua liberazione.
«Mai più! Mai più!»
gridai con voce stridula al mio visitatore, mentre cercavo di stringere il bambino al petto.
«Lei è qui?»
domandò Miles con ansia, mentre seguiva con i suoi occhi sigillati la direzione delle mie parole. Poi, mentre quello strano «lei» mi sconvolgeva ed io lo ripetevo con un fil di voce come un eco,
«La signorina Jessel! La signorina Jessel!»
mi gridò con una furia improvvisa. Stupefatta, compresi ad un tratto la sua supposizione, come un seguito di quello che avevamo fatto con Flora. Ma ciò mi fece soltanto desiderare di mostrargli che si trattava di meglio.
«Non è la signorina Jessel, ma è alla finestra, dritto davanti a noi, è là, quel vile orrore, là per l'ultima volta! È lui!
Ero ormai così decisa ad ottenere la prova voluta che per sfidarlo mi resi di ghiaccio. Che vuoi dire con quel lui?
Peter Quint! Demonio maledetto!
Il suo viso rivolgeva ancora a tutta la stanza la supplica convulsa.
Dov'è?
O ancora nelle orecchie la resa suprema del nome e il suo omaggio alla mia devozione.
Che cosa ti importa di lui ormai, tesoro? Che importanza potrà più avere? Io ti ho!
Gridai rivolta all'essere immondo, mentre lui ti ha perduto per sempre. Poi, per dimostrare che la mia opera era compiuta,
là,
dissi a Miles. Ma egli si era già girato di scatto, sbarrava gli occhi, guardava ancora, senza vedere altro che la luce quieta del giorno. Sotto l'impressione di quella perdita di cui io ero tanto fiera, egli emise il grido di una creatura scagliata oltre un abisso, e l'abbraccio in cui lo strinsi avrebbe potuto veramente arrestarlo nella sua caduta. Lo presi, sì, lo strinsi forte. Si può immaginare con quanta passione. Ma prima che fosse trascorso un minuto, cominciai a rendermi conto di ciò che realmente stringevo tra le braccia. Eravamo soli, nella placida luce del giorno, e il suo piccolo cuore, spezzato, aveva cessato di battere.
Buongiorno, sono ancora Donatella Izzo e siamo alla resa dei conti. Domanda chiave: ma i fantasmi ci sono o non ci sono? L'istitutrice è una giovane eroina che combatte da sola contro il male per salvare i suoi due allievi? O è una giovane esaltata, pazza, animata da delirio d'onnipotenza, presa da una sete di possesso morbosa nei confronti dei due bambini che lei stessa finisce per turbare e infine per uccidere con fantasie che esistono solo nella sua mente malata? Il racconto, nella sua perfetta doppiezza, giustifica entrambe le letture. Ogni cosa che i bambini dicono e fanno può essere letta alternativamente come prova della loro innocenza oppure della loro diabolica capacità di dissimulazione. Il fatto che i fantasmi appaiano solo all'istitutrice può essere il segno della loro inesistenza oppure delle capacità medianiche della protagonista. La sua esaltazione convulsa può essere il segno della sua ossessione o la logica conseguenza della tensione tremenda cui è sottoposta. La violenza della sua gestualità afferra, affronta, strattona, e delle immagini che si attribuisce, strega, carceriera, aguzzina, può essere il segno della sua prevaricazione oppure della guerra santa che sta combattendo. E del resto l'immagine stessa che dà il titolo al racconto, Giro di vite, allude a una tortura praticata dalla Santa Inquisizione, e quindi mette in scena al tempo stesso l'idea della lotta contro il male, quella della confessione estorta con qualunque mezzo, e quella, sicuramente presente alla mente di uno scrittore e di un pubblico, entrambi di matrice protestante, della violenza esercitata da un potere tirannico e arbitrario. La critica si è accanita per decenni su queste due possibilità interpretative, almeno fin da quando, nel 1934, un critico molto famoso, Edmund Wilson, interpretò la storia in chiave freudiana, come un caso di nevrosi da repressione sessuale, e i fantasmi come le materializzazioni allucinatorie dell'inconscio della protagonista. Ipotesi tutt'altro che azzardata, non solo in base alle evidenze testuali, ma anche se si tiene conto del fatto che il 1895, anno in cui James riceve lo spunto per la storia, è anche l'anno degli studi di Freud sull'isteria. Da allora il campo critico si è polarizzato in pro-fantasmi e antifantasmi. E non importa tanto quale posizione si prenda. Il punto è che, come in un libro giallo, dopo svelato l'assassino, una volta rivelata la possibile chiave di lettura alternativa, diventa impossibile leggere il testo senza tenerne conto. Viene meno la lettura innocente e comincia la lettura sospettosa. e ci rendiamo conto di quanto l'istitutrice tenda a completare i discorsi degli altri, sovrapponendo in ogni dialogo il proprio monologo al discorso altrui, di quanto in ogni episodio effettui in modo automatico il passaggio dalla percezione dei fatti a un'interpretazione che ai suoi occhi si trasforma immediatamente in conoscenza certa. E ancora di quanto spesso appaia esattamente nella stessa situazione e posizione dei fantasmi, suggerendo una specularità fra sé e loro, fino al punto da terrorizzare la povera Mrs. Grose, che la prende per un fantasma lei stessa. E quello che è forse ancora più importante, ci rendiamo conto come straordinariamente suggestivo sia il linguaggio. D'altra parte, il testo tematizza continuamente il processo della lettura e dell'interpretazione, distribuendo ovunque il verbo leggere per designare l'attività primaria della protagonista, attività che naturalmente è anche la nostra, e distribuendo ovunque, con vera ironica perfidia d'autore, lettere vuote dal contenuto misterioso, sul quale si intrecciano ipotesi, come la lettera d'espulsione di Miles dalla scuola, o lettere lasciate vuote a bella posta per trarre in inganno chi vorrebbe capirne il contenuto, come la lettera al padrone che l'istitutrice alla fine lascia in bella vista come esca per Miles. Una trappola creata non per trasmettere informazione, ma per indurre chi la legge a scoprirsi. Una trappola narrativa fatta per quelli che non ci cascano facilmente, dice James del racconto nella sua prefazione, e aggiunge di averlo concepito come gioco basato al tempo stesso su un controllo assoluto e su una completa libertà di immaginazione, e di non aver voluto precisare il carattere del male che dona al racconto profondità tragica, perché voleva che fossero i lettori a proiettarvelo dentro in base alla loro esperienza. Una macchina produttrice di letture, dunque, una specie di macchia di Rorschach, capace di far emergere per ciascuno cose diverse. Non per niente un racconto di culto per i critici degli anni 70 del Novecento, ispirati dall'idea del testo insaturabile che mette in scena il processo infinito dell'interpretazione e del fantastico come infinita oscillazione fra la spiegazione realistica e quella soprannaturale. Ma se il testo è una macchina da interpretazione, forse oggi vale la pena di tornare a prendere sul serio anche i fantasmi, non tanto come presenze del soprannaturale, quanto nella vecchia accezione del perturbante di Freud, la presenza di una cosa nascosta ma familiare. I vittoriani coi fantasmi ci convivevano, spesso piacevolmente, eppure i recensori coevi condannarono quasi unanimemente il carattere orribile, oltraggioso, inesprimibile, disgustoso di questa storia. A noi i fantasmi non fanno più tanta paura. Eppure questo racconto è ancora capace di suscitare inquietudine. E forse proprio i recensori vittoriani ci sanno spiegare perché. Loro i fantasmi li davano per scontati, ma più che ai fantasmi badarono a reagire a ciò di cui essi erano o forse erano stati portatori. La sgradevolezza, la morbosità, il male con la M maiuscola, da loro condannati nel racconto, nascevano dalla percezione non tanto del soprannaturale, quanto semmai di quello che sotto il soprannaturale si poteva intuire. La corruzione operata sui bambini dalla servitù, quelle mai precisate trasgressioni che avevano fatto espellere Miles dalla scuola, e quelle cose che lui diceva solo ai compagni che gli piacevano. La sessualità dei bambini, presentissima nella scrittura jamesiana di quest'epoca, e l'omosessualità, presenza perturbante, nascosta ma familiare per i vittoriani. Presente ma ignorata, come quel narratore che all'inizio ci consegna il racconto dell'istitutrice, in quella cornice d'apertura di cui nessuno si ricorda mai nel riassumere la storia di Giro di Vite. Douglas, il cui nome non evoca soltanto castelli scozzesi infestati da spettri, ma il giovane amante di Oscar Wilde.
Maria Paiato ha letto Giro di Vite di Henry James, traduzione di Fausta Cialente per Edizioni Einaudi, postfazione di Donatella Izzo, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi, il terzo anello @rai.it.